Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi con l'aiuto di Dio, e ci serve l'aiuto di Dio per veramente afferrare le verità che vogliamo considerare oggi, vogliamo andare avanti nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni. E arriviamo oggi a uno dei versetti più profondi in tutta la Bibbia, è quello che è Giovanni 1,14. Ed è fondamentale di considerare Giovanni 1,14 alla luce del contesto di quello che Giovanni ci ha detto finora. Perché solo con il contesto possiamo veramente comprendere correttamente questo versetto, le verità qua. Allora, il contesto di questo versetto è che la parola di cui Giovanni ci sta parlando finora non è un uomo, è Dio. Cioè, finora, l'autore di questo Evangelo, Giovanni, non ci ha parlato di un uomo. Cioè, c'era la parentesi di Giovanni il Battista, ma sto parlando della parola. Non ci ha parlato di Gesù. Ci ha parlato della parola che è Dio eterno. Ci ha presentato la parola come eterno. Nel principio, la parola era la parola, nel principio già era. Poi nel principio la parola era Dio. E la parola era anche presso Dio, tutti e due. La parola è creatore di tutto. La parola è vita. La parola è luce. È luce per il mondo, luce per gli uomini. Quindi finora la parola è stata presentata non in alcun senso come umano. Non è Gesù. E quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo mettere nel testo quello che non c'è. Leggendo Giovanni 1, da 1 a 14, la parola è Gesù. No, realmente la parola all'epoca non era Gesù. Nel versetto 17, prende l'umanità. Non era Gesù prima di quello. Perché Gesù è il nome umano dell'umanità che la parola ha preso. Quindi non dobbiamo sostituire parola per Gesù per la parola. Perché Gesù, cioè, non c'era nell'Antico Testamento la parola. Il Figlio di Dio c'era sempre, sempre. Quindi Giovanni ci ha presentato in modo forte la parola, Dio, eterno, creatore, vita. Non ha presentato finora Gesù. Non ha parlato di un lato umano, perché non c'era un lato umano. C'era un canto che abbiamo cantato, conosciamo, che parla che le mani forate hanno formato il mondo. Non è vero. Le mani umane di Gesù, che erano forate sulla croce, non esistevano alla creazione. Ha preso umanità, ha preso un corpo. Quindi quelle mani non hanno gettato le stelle nel cielo, perché il Figlio era Dio, era anche spirito, e poi ha preso un corpo. Incredibile! Quindi, teniamo questo in mente mentre leggiamo il contesto di 14 e chi è la parola. E la parola è stata presentata in modo molto chiaro come Dio. E quindi, tenendo quello in mente, vogliamo leggere un miracolo. Leggiamo di questo miracolo che possiamo comprendere intellettualmente a livello di parole, ma afferrare veramente è troppo grande. Però qualcosa in più prego che possiamo comprendere. Leggo versetto 14, Giovanni 1, 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Alla luce di quello che Giovanni ci ha già rivelato, in modo molto chiaro, la parola, il Figlio di Dio, pienamente Dio, è diventato pienamente uomo. Andando avanti in Giovanni, quasi subito, e nel resto della Bibbia, sappiamo che questo era per salvare peccatori. Consideriamo questo versetto. Leggo la prima frase. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. Quindi quando dice la parola, stiamo parlando di Dio. Nel principio era Dio, nel principio era con Dio. Sappiamo, andando avanti, che è Dio Figlio. C'è anche Dio Padre, c'è anche Dio Spirito, lo Spirito Santo. Qui parla di due, dei tre membri di un unico Dio. Un unico Dio, c'è un Dio solo. Ma sono tre persone, perché fra di loro c'è il rapporto, c'è amore. C'è amore. Non è una forma che Dio si presenta. C'è un'eresia comune dove si parla, ma era solo che Dio si presenta in varie forme. No, il Figlio ha veramente parlato con il Padre ha veramente parlato con il Figlio. Il Padre ama il Figlio perché sono due persone in un unico Dio. Questo non è possibile per noi mortali di comprendere a fondo. Dio si è fatto carne. Si è fatto, potrebbe essere la stessa parola greca, diventare. Dio è diventato carne, ha preso l'umanità, è diventato quello che non era, pur rimanendo quello che era prima. È diventato quello che non era, ma è rimasto quello che era. È diventato un essere umano senza smettere di essere Dio. Prima di quel momento la parola era pienamente Dio e non era in alcun senso uomo. Dopo quel momento era comunque pienamente Dio, ma ora era anche pienamente uomo. La parola era sempre Dio, a un certo punto è diventato umano, pienamente umano, rimanendo Dio. Quindi, tuttora, Gesù Cristo in cielo è pienamente uomo ed è pienamente Dio. Non è che ha preso l'umanità per un periodo temporaneo. No, ha preso e ha tenuto l'umanità. Il suo nome come uomo è Gesù, Dio con noi. Dio con noi. La parola è Dio eterno. Era sempre Dio Figlio, sempre. Non era sempre Gesù, quello era la sua umanità che ha preso. La parola è diventata carne, che vuol dire pienamente umano. Egli era come noi in ogni cosa, però senza peccato. Senza peccato. In Romani 8:3, vi leggo io, infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Notate la frase, Dio ha mandato suo figlio in forma simile alla carne di peccato. In forma simile alla carne di peccato. Gesù non era carne di peccato, era carne ma non di peccato. È rimasto totalmente senza peccato. Troviamo una cosa simile in Filippesi 2:8, dove dice che fu trovato, solo leggo la frase, nell'esteriore simile ad un uomo. Quindi Gesù era veramente uomo, ma senza la natura peccaminosa che è comune a tutti gli altri uomini. Pienamente uomo, ma senza la natura peccaminosa. Gesù non era macchiato di peccato in alcun modo. Non solo non peccava con le azioni o con le parole, ma non aveva desideri peccaminosi. Ho sentito un blasfemo, una cosa abominevole in questi giorni. Uno che non ha timore di Dio, ha predicato, ha insegnato che Gesù aveva desideri per donne come gli altri uomini. Che blasfemo! Desideri per una donna sono già peccato. Desideri peccaminosi sono peccati, non adempiuti. Siamo pieni di desideri peccaminosi, che sono peccati. No, quello è un blasfemo. È un blasfemo. Gesù non aveva desideri peccaminosi. Non aveva desideri peccaminosi, perché Gesù era puro dall'inizio alla fine. Non ha mai peccato. È mai stato tentato in ogni cosa. Vediamo la tentazione in ogni cosa in Gesù, per esempio nel deserto. Fu tentato concupiscenza della carne, aveva fame. Concupiscenza degli occhi, fu mostrato tutte le ricchezze e la gloria dei regni del mondo. Tutto questo può essere tuo. Fu tentato con la superbia della vita. Gettiti giù se tu sei figlio di Dio. Perché il Signore ha promesso di non far urtare i tuoi piedi contro le rocce, così tutti vedono. Superbia della vita. Ma Gesù non aveva desideri peccaminosi. Si è fatto carne, veramente umana, conosceva la stanchezza, conosceva il timore, conosceva l'angoscia, conosceva tristezza, conosceva la rabbia pura, ma non aveva desideri peccaminosi. Rileggo quel pezzo del versetto. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi. Dio, la parola, ha preso l'umanità e ha abitato fra di noi, sta parlando Giovanni, uno degli apostoli. Cosa vuol dire? La parola abitare vuol dire stabilirsi in un posto o in un popolo. Quindi non è solo fare una visita, è proprio vivere là. E Gesù viveva 33 anni sulla terra, in quel popolo. Gesù era pienamente uomo e viveva con gli apostoli che potevano vedere la sua umanità. E non solo la sua umanità. Troviamo la parola abitare per darci il senso, ed è meraviglioso, in Apocalisse 21:3, quando parliamo di come sarà la fine del mondo, il mondo sarà distrutto e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. E quello che dice, leggo: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Ecco un altro uso della stessa parola, abitare. Dio, egli abiterà con loro. E quindi la parola è diventato essere umano e ha abitato con i discepoli. È diventato un uomo semplice, un uomo povero. Gesù, Nazareno, abitava con i suoi discepoli. Gesù, figlio di Dio, non è venuto come i grandi re, imperatori in un castello. No, ha vissuto con i suoi uomini. Si stancava con loro, mangiava con loro, viveva con loro in ogni tipo di situazione quotidiana. Il Creatore ha vissuto come un uomo povero, con sofferenze, con caldo, con stanchezza. Che ricordo che Gesù abitava con loro e Gesù abita con noi. In Matteo 28, alla fine, prima di tornare in cielo, diceva: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io sono con voi. Se tu hai Cristo, tu non sei solo. Gesù è con te. Tu puoi essere abbandonato dagli uomini, isolato, dimenticato dagli uomini, ma non da Dio. Gesù Cristo è con te. Tornando al nostro brano, la parola di Dio ha preso l'umanità, ha abitato con i suoi discepoli, così lo conoscevano intimamente, veramente, da vicino. E quando Gesù stava spiegando ai suoi discepoli che stava per tornare in cielo, spiegò anche che avrebbe preparato un posto per loro in cielo, e grazie a Dio non solo per loro, ma a tutti coloro che Dio salva. Leggo le parole di Gesù in Giovanni 14, 1 a 3. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Questo è incredibile. La parola è diventato uomo, Gesù. E dichiara qui che è andato in cielo, stavo dicendo adesso ormai è andato, per prepararci un posto, per poi portarci sempre con sé. Abiteremo sempre con Lui. Abiteremo. Qui non è casa nostra. Noi siamo cittadini, così dice in Filippesi 4, siamo cittadini del cielo. Siamo pellegrini qua. Era fisicamente con gli apostoli e spiritualmente con noi e ci porterà con sé per abitare con sé fisicamente per tutta l'eternità. Quanto è importante che ricordiamo che la salvezza, il cuore della salvezza, non è seguire i comandamenti di Dio. Guai a te a dire mai, ho deciso di seguire Gesù per descrivere la salvezza. Come la salvezza è una cosa che decidi tu e fai tu. Non è quella la salvezza. Che cos'è la salvezza? Non che tu hai deciso di credere in Gesù. Che cos'è la salvezza? Che Dio ha preso il tuo peccato, lo ha caricato su Dio uomo, il figlio Gesù Cristo, ha pagato e ti ha fatto diventare un figlio di Dio e ti ha fatto essere riconciliato con Dio. Ti ha fatto diventare un figlio di Dio, ti ha fatto essere in comunione con Dio per tutta l'eternità. La salvezza non è seguire una religione. Non è ubbidire ai comandamenti, la salvezza è essere in comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. La salvezza non è quello che fai tu, la salvezza è quello che ha fatto Dio per farti il suo figlio. Abbiamo letto che la parola è diventata carne, perché abbiamo detto? Per compiere la salvezza. Per compiere la salvezza. Quando uno in Giovanni 1:12 è venuto i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto. In che senso? Lo hanno ricevuto per chi è? Come il Dio incarnato, come il loro Dio che ha pagato per loro. A quelli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Andiamo avanti. Leggo di nuovo tutto 14. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni dichiara che la parola, essendo diventato carne, ovvero umano, ha abitato fra di loro, fra i discepoli, e ora dichiara: e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre. I discepoli avevano contemplato la gloria di Gesù, ovvero la sua divinità, insieme alla sua umanità. Avevano contemplato, questa parola contemplare, troviamo la stessa parola dalla bocca di Giovanni, o la penna di Giovanni, in 1 Giovanni, l'epistola, capitolo 1, versetto 1, dove Giovanni scrive parlando di Cristo, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Hanno contemplato questo uomo che non era solo uomo, era pienamente Dio. Vuol dire guardare attentamente. Giovanni e gli altri apostoli avevano guardato attentamente Gesù Cristo e avevano contemplato la sua gloria. La gloria di Gesù Cristo è la gloria di Dio, perché Gesù è la parola che è Dio stesso incarnato. Ripetutamente nella Bibbia vediamo che la gloria è un attributo fondamentale che appartiene a Dio. Per esempio, quando l'Eterno apparve a Mosè sul Monte Sinai, Mosè, avendo trovato favore agli occhi di Dio, chiese di poter vedere la sua gloria. Vi leggo di quello. Esodo 33, da 17 a 20. L'Eterno disse a Mosè: farò anche questa cosa che hai chiesto, perché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse: deh, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. È importante notare che Mosè ha chiesto di vedere la gloria dell'Eterno e l'Eterno rispose che nessuno può vedere la sua faccia e vivere. È troppo grande. Vedere la gloria di Dio vuol dire vedere Dio per chi è. Dio e Dio solo è glorioso. Tutta la gloria appartiene a Dio. In Apocalisse, seguite Apocalisse 4, Giovanni viene portato in cielo. E cosa vede e cosa dichiara di quello che vede in cielo? Giovanni in Apocalisse 4, versetto 8 a 11 scrive: i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, e intorno e dentro erano pieni di occhi, e non cessano mai, né giorno né notte, di dire: santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro crone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Solo Dio è degno di ricevere la gloria. Solo Dio ha vera gloria. Dio ha creato tutte le cose. Ma qui in Giovanni 1 abbiamo letto che la parola ha creato tutte le cose, perché la parola è Dio. E la gloria che va a Dio solo, Lui ne è pieno perché è Dio. Leggo in sempre Apocalisse, un capitolo avanti, capitolo 5. Di nuovo Giovanni sta vedendo in cielo davanti al trono. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in esse, che diceva: a colui che siede sul trono e all'agnello sino la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Stiamo leggendo del nostro Signore, pieno di gloria, degno di gloria, di forza e di onore. Tutta la gloria appartiene a Dio. E quando Giovanni dichiara che loro, i discepoli, avevano visto la gloria dalla parola fatta carne, vuol dire che hanno visto la sua divinità. Hanno visto la sua divinità. Infatti, Giovanni, ripeto quella frase: e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Hanno contemplato la gloria della parola, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre. Allora, hanno visto una parte della gloria in Cristo nei suoi miracoli, perché ha compiuto miracoli che nessun altro poteva fare, che nessun uomo poteva fare. E questo era chiaro, questo non è un uomo, cioè è uomo ma non è solo un uomo, perché non potrebbe fare quello che ha fatto. Ricordate quando lui ha comandato al vento, alla tempesta di calmarsi e subito immediatamente ha obbedito e i discepoli avevano timore. Chi è costui a cui anche il vento e le onde obbediscono? Però Giovanni, insieme a Pietro e Giacomo, hanno visto la gloria di Gesù Cristo più degli altri, perché hanno visto Gesù che ha tolto, se posso dire, la maschera e ha rivelato la sua gloria divina quando era sulla monte della trasfigurazione. E Pietro, anni più tardi, scrivendo la seconda epistola di Pietro, parlava di questo. E leggo quello che scrive Pietro in 2 Pietro 1, 16 a 18. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. La gloria divina di Cristo era visibile parzialmente ai discepoli in tanti modi. Però sulla monte della trasfigurazione quei tre apostoli potevano vedere la gloria di Cristo in modo molto più chiaro. E di nuovo, parlando del fatto che Gesù, il Figlio e il Padre sono persone separate in un unico Dio, quando il Padre dice: questo è il mio amato Figlio nel quale mi sono compiaciuto. Sta parlando di Lui. E così loro hanno contemplato la gloria. Abbiamo un Salvatore che è Dio incarnato, pienamente Dio, e ha preso piena umanità. Un'altra parola che voglio solo notare, quando diceva dell'unigenito proceduto dal Padre. Cosa vuol dire unigenito? Allora, unigenito vuol dire unico della sua categoria. Quindi quando dice unigenito figlio, e Gesù viene chiamato unigenito figlio, tipo in 3:16, è l'unigenito figlio, vuol dire l'unico, non ci sono altri. Allora, questa parola viene usata per esseri umani. Per esempio, la vedova di Nain, che poi è morto suo figlio, era suo unigenito figlio, che vuol dire non aveva altri figli, era l'unico figlio che aveva. E Gesù Cristo viene chiamato l'unigenito figlio di Dio. Questo è importante. Lui è l'unico figlio di Dio, nel senso che è figlio della stessa natura del Padre. Lui è Dio, e quindi è figlio del Padre, entrambi un unico Dio. Lui è eterno come il Padre. Lui è il creatore, lui è divino, onnisciente. Tutti gli attributi di Dio ha il Figlio, ha la parola, come ha il Padre. Esiste un Dio in tre persone, quindi in questo senso è l'unigenito figlio di Dio. Non vuol dire che è nato, lui non è nato, esiste da sempre. Abbiamo letto nel versetto 12 che coloro che ricevono la parola diventano figli di Dio. Ma questo è un altro tipo di figlio, non diventano divini, non diventano piccoli dei, non avranno mai la natura di Dio nel senso di essere onnipotente, onnisciente, eterno, eccetera. Rimangono esseri umani, vengono accolti come figli di Dio, ma non unigeniti figli, perché c'è la parola unigenito vuol dire unico, quindi è tutta un'altra cosa. La parola è l'eterno figlio di Dio, pienamente Dio da tutta l'eternità e per tutta l'eternità. Perciò, essendo Dio, egli è pieno di gloria, come anche il Padre è pieno di gloria, la gloria di Dio. E lui sarà l'unico figlio di Dio, l'unico Dio figlio che ci sarà mai. Come figlio era sempre amato dal Padre. Abbiamo letto quello lì sulla Monte di Trasfigurazione, anche in Giovanni 17, quando Gesù Cristo stava pregando al Padre prima di andare alla croce e dichiara, leggo versetti 23-24, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Il rapporto padre-figlio è eterno. Gesù non è diventato il figlio di Dio, è diventato uomo, Gesù, ma non è diventato figlio di Dio, è sempre figlio di Dio. E essendo sempre figlio di Dio, non è diventato figlio di Dio, certamente sarebbe sbagliatissimo dire che Maria, la madre di Gesù come uomo, che dire che lei è madre di Dio. Perché Gesù come figlio di Dio non ha madre, esiste sempre, non c'è madre, quindi non c'è madre di Dio. C'è madre di Gesù, uomo, la natura umana, ma non la natura divina che non ha inizio. Ricordate che prima di diventare uomo la parola era sempre con Dio il Padre in cielo. Al momento stabilito dal Padre, la parola venne alla terra e si è fatta carne. Quindi, essendo mandato dal Padre, è proceduto dal Padre, in quel senso, proceduto dal Padre in cielo alla terra. Noto in Giovanni 16, 27, 28, parlando con i suoi discepoli, che avevano creduto che Egli è la parola, il Cristo, il Figlio di Dio, Egli parla proprio del fatto che avevano creduto che Lui è proceduto dal Padre, che parla della sua divinità. Cioè, io sono proceduto dal Padre. E voi avete capito questo? Questo fa parte di essere salvato. Leggo Giovanni 16, 27 e 28. Il Padre stesso infatti vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. I discepoli avevano creduto che Gesù è proceduto, è venuto dal Padre. Quindi hanno capito, tu sei divino, tu sei il Figlio di Dio, tu sei eterno, tu eri in cielo prima. Questo fa parte della salvezza. E Giovanni 1,12, chi sono quelli che diventano figli di Dio? Quelli che ricevono la parola che è venuta alla terra, che lo ricevono per chi è. Sono coloro che credono che Gesù, l'uomo, è pienamente Dio. In Giovanni 17,7-8, la preghiera, Gesù dichiara ancora, pregando al Padre, che coloro che erano salvati avevano creduto che Egli era proceduto dal Padre. E quindi, che prima era in cielo, era stato mandato al mondo. Leggo quello, 7,8 di 17. Ora, essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. Hanno creduto che tu mi hai mandato. La salvezza comprende credere che Gesù è proceduto dal Padre. Quindi la parola era con il Padre ed è venuto nel mondo già pienamente Dio e ha preso piena umanità. Questo fa parte di credere per la salvezza. Non credo che un buon uomo nato alla croce per me, un buon uomo potrebbe andare alla croce forse per una persona, non potrebbe andare per più di una persona essendo solo uomo. No, è diventato carne. Dio, Figlio, è diventato carne per poter salvare tutti coloro che Dio salverà. Il Cristo, il Salvatore, doveva essere umano per identificarsi con noi e morire al nostro posto. Doveva essere uno di noi per prendere il nostro peccato. Ma doveva essere Dio per poter pagare la condanna per tutti coloro che sarebbero salvati in tutta la storia, per poter presentarsi, entrare in cielo davanti al trono di Dio con se stesso come sacrificio. Era necessario che fosse pienamente Dio e pienamente uomo. Ed Egli è entrambi. Era sempre Dio, è diventato anche uomo. Due nature distinte ma unite in una persona. Due nature. È rimasto totalmente Dio e totalmente uomo. Non è che i due sono mischiati, che c'è una cosa nuova. No, e Lui rimane totalmente Dio e totalmente uomo, ma in una persona. Allora, Giovanni e gli altri apostoli hanno visto non solo la gloria divina in Gesù, ma hanno visto un'altra cosa. Cosa? Leggo di nuovo 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Dio incarnato era piena, e lo è tuttora, di grazia e di verità. Nel versetto 17, in questo stesso capitolo, che Dio volendo vedremo la prossima volta, ci aiuta a capire cosa intende. Seguite mentre leggo il versetto 17, Giovanni 1, 17, e leggo anche 16. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Allora, Giovanni fa un contrasto fra la legge e quello che Gesù ci ha dato. Possiamo capire che la grazia e la verità sono venuti in senso pieno in Gesù Cristo. La piena verità, la legge era solo un'ombra. Era un'ombra. Infatti l'Antico Testamento è pieno di tipi di Cristo, sacrifici, persone, avvenimenti che indicavano Cristo, ma solo e sempre in un senso parziale. In Colossesi 2 parla delle ombre, delle cose che dovevano venire. La legge mostrava la gravità del peccato, ci mostrava che serviva un sacrificio, ma i sacrifici che la legge comandava a fare non potevano mai pagare. Erano simboli del vero sacrificio che serviva. In Gesù Cristo vediamo la grazia di Dio nella salvezza per fede in Cristo. Vediamo la piena rivelazione di Dio in Cristo, quindi tutta la verità. Quindi l'Antico Testamento era un'ombra della verità e della grazia. In Cristo c'è la vera grazia e la vera verità di Dio. Pienamente, era piena di grazia. Grazie a Dio. Pensate a questo. Siamo salvati per grazia. E dove è quella grazia? È in Gesù Cristo. Ogni benedizione che abbiamo è per grazia, tutti in Gesù Cristo. Tutte le promesse meravigliose, preziose promesse di Dio che abbiamo hanno il loro sì in Gesù Cristo. Quindi tutto il bene di ogni tipo che riceviamo, riceviamo per grazia in Gesù Cristo, Dio incarnato per noi. E Gesù è la luce, è la pienezza della verità. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Quindi in Gesù vediamo la piena rivelazione del Padre. Nessuno poteva vedere Dio, Mosè non poteva vedere la gloria. In Gesù vediamo Dio. Gesù è la verità. Le verità in questo versetto sono così profonde che dovremo inginocchiarci davanti a queste verità. Purtroppo, non purtroppo, ma conosciamo questi da una vita. Sì, sì, la parola si è incarnata, conosciamo questo. Dio uomo, o che Dio possa toccare i nostri cuori, che possiamo comprendere. Comprendi, come può essere che il creatore è diventato una creatura? Come può essere che la vita è morto? Come può essere che colui che è la luce è entrato nelle tenebre? Come può essere che colui che è il metro di santità si è caricato di peccato? Come può essere che colui che è uno con il Padre ed è presso il Padre da tutta l'eternità è stato abbandonato dal Padre per riconciliare al Padre i peccatori? Come può essere? Io prego che possiamo afferrare di più queste verità. Tutte le cose quotidiane, i problemi passeranno. Ma chi è in Cristo Gesù abiterà con Lui per tutta l'eternità. Teniamo questo in mente. Che Dio ci arde questo sui nostri cuori, che proprio brucia questa verità sui nostri cuori, che possiamo scegliere di pensare a questo, avere una prospettiva eterna e vera di chi è il nostro Salvatore. Padre, parole, non esistono parole che possano veramente descrivere a fondo questa meraviglia che Dio è diventato uomo, colui che è la luce del mondo, ha preso su di sé le tenebre, essendo abbandonato dal Padre. Oh Signore, ti prego di prendere le povere parole che ho predicato, ma che sono grande verità, e di applicare queste verità ai nostri cuori, e che possiamo correre spesso a togliere via mille interruzioni e sciocchezze e meditare su chi è Gesù il Cristo, il Figlio di Dio, e perché ha fatto quello, perché ha lasciato la gloria, perché si è abbassato per prendere l'umanità, colui che è Dio glorioso. Era per salvare i peccatori come noi. Aiutaci a comprendere di più questo, ti prego. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo. Parlaci. Grazie per la Chiesa, che possiamo aiutarci l'uno l'altro. Facci vedere di più di Gesù Cristo. Ti prego questo, per la tua gloria. Nel nome di Gesù, il Cristo, Dio incarnato, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.